Bene, buongiorno a tutti. È sempre un onore e un onere anche poter portare il messaggio di Dio. Quello che comunque Dio ha messo nel mio cuore questa mattina è una gioia poterlo condividere con voi. Come diceva il pastore, io e mia moglie siamo missionari a Firenze, in modo particolare ci occupiamo del gruppo studentesco, quindi lavoriamo con gli studenti universitari. E per questo chiedo di pregare per noi, perché camminiamo per fede. E quindi alcune volte Dio ci porta in alcuni cunicoli strani, percorsi un po' difficili da comprendere, ma abbiamo cantato questa mattina che Dio ci soccorre, che Dio è fedele, che Dio provvede a ogni bisogno, ed è sempre stato così, è sempre stato così. E proprio di questo un po' vorrei parlare questa mattina, condividere con voi un po' il tema del vero discepolato. Il testo che guarderemo insieme è nel Vangelo di Luca, al capitolo 14. Leggeremo un passaggio da questo Vangelo osservando le parole di Gesù. Luca capitolo 14, dal versetto 25 al 35. Non leggerò tutto il testo in una volta sola, quindi vedremo passaggio per passaggio per capire bene cosa stava succedendo in quel momento storico e cosa Dio vuole comunicare a noi oggi. Sapete, la salvezza è un dono gratuito, abbiamo ascoltato anche questa mattina, però allo stesso tempo la salvezza ha un costo enorme. Noi riceviamo la salvezza gratuitamente, non dobbiamo pagare niente, perché è stato Gesù a pagare al posto nostro, ma abbiamo bisogno di comprendere che nel momento in cui riceviamo questo dono gratuito, noi non apparteniamo più a noi stessi, ed è questo il costo. Dobbiamo spodestare dal trono il nostro io e consegnare il trono a Dio. Paolo, quando scrive ai Galati, al capitolo 2, dice proprio questo: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E ho pensato mentre scrivevo questo che qualcuno potrebbe dirmi: ma sembra un po' una contraddizione, come può essere qualcosa gratuita e allo stesso tempo costare? Vi illustro un esempio per cercare di trasmettere il significato di questo. Immaginiamo che io volessi scalare una montagna, ok? Tranquillizzo mia moglie, non lo voglio fare, perché non è nei miei piani. Un esempio, ok? Vorrei avere nel cuore di scalare questa montagna, ma non ho la possibilità economica di farlo. Mi servono 5.000 euro per poter fare questo. E improvvisamente viene qualcuno e mi offre i soldi per scalare questa montagna, quindi ho la possibilità di farlo gratuitamente, qualcuno ha pagato per me. Ma questo non basta, perché io non posso prendere adesso le mie gambe e salire sulla montagna, perché adesso, dal momento in cui ricevo i soldi fino al giorno in cui scalerò la montagna, ho un percorso da fare, avrò del sacrificio davanti a me, dovrò dedicare del tempo ad allenarmi, a essere pronto a livello fisico, a livello mentale, e quindi questo mi costerà. Quindi, per capire, ok, questo è da un lato è gratuito perché qualcuno paga per me, ma dall'altro io ho dello sforzo da dover fare, ok? Ho dei sacrifici da dover fare. Quindi da una parte abbiamo il dono gratuito, dall'altra abbiamo un prezzo da pagare, e non possiamo pensare di intraprendere un cammino con Cristo in maniera superficiale. E proprio in riferimento a questo, la prima parte del versetto 25 di Luca 14, vi leggo solo la prima parte, è scritto questo: ora molta gente andava con lui, andava con Gesù. Okay? Quindi questo è un po' il contesto. E questo versetto, questa parte di questo versetto è cruciale per poter comprendere quello che poi leggeremo insieme successivamente. Quindi Gesù è in cammino verso Gerusalemme. Questo lo sappiamo perché nei versetti precedenti, sempre nel Vangelo di Luca, vi leggo io velocemente questo, è scritto: mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. E anche più avanti è scritto che Gesù attraversava città e villaggi insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Quindi Gesù è in cammino verso Gerusalemme e una grande folla lo seguiva. Io penso che ogni pastore, ogni ministro vorrebbe avere un tipo di comunità del genere. Vorrebbe avere più seguaci. Oggi c'è questa cattiva però tendenza a misurare il successo di una chiesa dal numero dei membri. Ma Gesù la pensa diversamente. E gloria a Dio per questo. Gesù sapeva che molti lo stavano seguendo per ragioni superficiali. Magari perché Gesù aveva fatto dei miracoli, aveva moltiplicato pani e pesci e quindi lo seguivano per essere sfamati. Magari lo stavano seguendo perché volevano essere guariti. Magari lo seguivano solo perché volevano ascoltare degli insegnamenti o anche solo per curiosità. Magari qualcuno di loro aveva anche ricevuto il dono della salvezza, era stato battezzato, ma forse non aveva ancora compreso bene cosa significava essere discepoli di Gesù. E questo purtroppo è un problema attuale. Ancora oggi molti hanno accolto il dono della salvezza, sono stati battezzati, ma seguono Gesù in maniera superficiale. Magari si avvicinano per ricevere una guarigione, per ricevere un insegnamento, magari sperano di ricevere un dono economico da parte di Dio. E quindi magari vanno in chiesa, pregano, danno la decima, però poi non si spingono oltre, poi vengono trascinati dalla routine della vita e rimane tutto in maniera superficiale. Oppure alcuni ricevono, si avvicinano a Dio per ricevere una grazia e poi tornano alla vita che facevano prima. E è un po' come usare Dio come Aladino con la lampada. Okay? Si prende un fazzolettino, si strofina, esce Aladino, ok, voglio questo, questo, questo. Poi finito, si mette la lampada nel cassetto e si ricomincia. Purtroppo è qualcosa che vediamo spesso. C'è però una grande differenza tra la salvezza e il discepolato. È possibile essere salvati, ma non essere discepoli. È possibile ricevere Gesù come Salvatore, ma non come Signore. Ma questa non è una scelta corretta, perché ricevere Gesù come Salvatore implica necessariamente riconoscerlo come Signore. E riconoscerlo come Signore implica necessariamente un impegno verso il discepolato. E tornando al testo di oggi, in Luca 14, voglio vedere insieme a voi tre aspetti che contraddistinguono il vero discepolato. E ascolteremo le parole di Gesù. Voglio leggere con voi dal versetto, la seconda parte del versetto 25, al versetto 27 e poi salteremo al 33. Versetto 25 abbiamo letto: ora molta gente andava con lui ed egli, Gesù, rivolto verso la folla, disse. Versetto 26: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Versetto 27: e chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere un mio discepolo. E poi al versetto 33: così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Quindi il primo aspetto che contraddistingue il discepolato è il prezzo del vero discepolato. Il vero discepolato costa. Per prima cosa Gesù informa tutti quelli che lo stavano seguendo che avrebbero dovuto odiare padre, madre, mogli, figli, fratelli, sorelle, persino la propria vita. Sapete, nella società ebraica l'onore verso i genitori era qualcosa di enorme. Era uno dei valori più importanti, la famiglia era considerato un valore enorme, una grande gioia. E coloro che erano invece presenti ascoltano qualcosa di scioccante. Un insegnante venuto dal nulla che dice: odia tuo padre, odia tua madre, odia tuo fratello, odia tua sorella. E i giudei del tempo conoscevano le scritture e sapevano che bisognava onorare il padre e la madre. E invece sentivano dire: odia tuo padre, odia tua madre. Forse Gesù non aveva capito bene le scritture, forse non le aveva comprese bene, ne stava parlando in maniera un po' strana. Questo sappiamo che non è assolutamente così. Gesù non ha mai sostenuto che gli uomini devono nutrire sentimenti di odio nei confronti del padre, madre, figli, sorelle, fratelli. Stava chiamando i discepoli a coltivare una devozione per la sua persona, a tal punto che l'attaccamento a qualsiasi altra cosa, la famiglia, i beni, la vita, sarebbe parso a confronto odio. In Matteo 10, al versetto 37, se non era sufficiente quello che riporta Luca, Matteo ci aiuta a capire ancora in maniera più drastica cosa sta dicendo Gesù. E al versetto 37 di Matteo 10 è scritto che chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Queste sono parole forti, sono parole molto forti. Il discepolo non deve permettere ad alcun legame familiare di farlo deviare dal suo percorso di totale ubbidienza al Signore. L'amore per Gesù non deve essere un amore solo al di sopra delle persone care, ma al di sopra della propria vita. E quindi Gesù non sta dicendo che non dobbiamo amare le persone care o non dobbiamo amare noi stessi. È un problema di attitudine. Quando si tratta di scelte che interessano Gesù, Lui deve avere il primato assoluto. Lui deve avere il primato sopra ogni cosa. La devozione per Gesù deve essere prioritaria, al di sopra degli affetti più cari. E sapete, un parente, un fidanzato, una moglie, un marito, i genitori, gli amici, possono ostacolare la chiamata che il Signore mette nel nostro cuore. E a volte, non spesso, ma a volte si può creare un braccio di ferro tra qualche membro della famiglia, qualche amico e noi, perché c'è pressione, casomai, viene fatta pressione sul fare marcia indietro, ma chi te l'ha fatto fare? Ma lascia stare, ti costa troppo. E a volte si rischia di abbandonare quel cammino e l'amore per Cristo. Però da un lato, se cediamo a questa pressione, da un lato noi non amiamo quella persona che ci ha detto questo, nello stesso tempo non amiamo nemmeno Cristo, perché non amiamo quella persona, perché se ci pieghiamo a quella pressione stiamo dicendo che Cristo non è degno di essere seguito. E quindi trasferiamo anche un messaggio che non fa prendere in considerazione le parole di Gesù, le riduciamo a qualcosa di molto superficiale. E dall'altro non amiamo Cristo, perché se ci pieghiamo a quella pressione vuol dire che abbiamo messo il parere di un essere umano, peccatore, prima di colui che ha offerto se stesso come sacrificio per i nostri peccati. Ma Gesù non si ferma qui. E dice che non può essere un suo discepolo anche chi non porta la propria croce. Abbiamo visto il versetto 27. E qualche capitolo prima lo scrittore Luca cita Gesù che dice di portare la croce ogni giorno. Quindi mette in risalto anche il carattere continuativo della condizione del discepolo. Non è la porto oggi e poi la riporterò tra un mese. Ogni giorno porta la tua croce. E portare la croce è l'essenza del discepolato. E chi dice di essere cristiano ma non vuole portare la croce non può essere un discepolo di Cristo. Questo è quello che sta dicendo Gesù. E la croce evocava in quelli che stavano ascoltando queste parole un'immagine di morte lenta e violenta. Perché oggi abbiamo un'immagine della croce completamente diversa da quella che c'era a quel tempo. Vi leggo solo un accenno su quella che era la crocifissione, o meglio, quello che le persone che ascoltavano Gesù a quel tempo pensavano sulla crocifissione. La crocifissione era una modalità di esecuzione della pena capitale. Quella romana era una morte volutamente lenta. I boia romani avevano perfezionato l'arte della tortura lenta mentre mantenevano in vita la vittima. Il supplizio si protraeva finché alcune delle vittime finivano con l'essere mangiate vive da uccelli predatori o animali feroci. La maggior parte rimaneva appesa alla croce per giorni prima di morire per sfinimento, disidratazione, febbre traumatica o il più delle volte per soffocamento. Quando le gambe non sostenevano più il peso del corpo, il diaframma veniva schiacciato in maniera tale da rendere la respirazione impossibile. Ecco perché il gesto di spezzare le gambe affrettava la morte. Le mani erano solitamente inchiodate all'altezza dei polsi e i piedi trafitti all'altezza del collo o del tendine d'Achille. Nessuna di queste ferite era letale, ma il dolore provocato da esse si faceva insopportabile con il passare delle ore. Un aspetto noto della crocifissione era la vergogna associata al dolore fisico, un'infamia costituita dall'umiliazione di portare la propria croce. Questo era quello che ricevevano i giudei di quel tempo, la folla che ascoltava Gesù. E non credo sia la stessa cosa che riceviamo noi oggi quando parliamo, sentiamo parlare della croce. E quindi quando la folla ascoltava parlare della croce pensava a questo: portare la croce e seguire Gesù significava essere pronti a subire un tale trattamento. E Paolo, quando scrive ai Filippesi, dice: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Gesù stava chiedendo una devozione totale che li avrebbe condotti al punto di dover patire la morte fisica per Lui. Quindi l'appello di Gesù era a una piena consacrazione, e questo sarebbe dovuto diventare parte integrante della loro predicazione. Sapete, la croce non è una dimostrazione della disapprovazione di Dio, ma è un segno della identificazione con Cristo. E un pastore e scrittore canadese, Tozer, scrisse questo: il vero discepolo di Cristo non chiede: se abbraccio questa verità, quanto mi costerà? Egli dirà piuttosto: questa è la verità, Signore, aiutami a camminare con essa, costi quel che costi. E poi abbiamo letto il versetto 33, e torneremo poi indietro ai versetti che ho saltato, perché al versetto 33 Gesù conclude questa parte dicendo: così ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Quindi odiare da un lato, okay, portare la croce, rinunciare a tutto quello che ha. Gesù sta forse dicendo che per essere un discepolo devo fare un voto di povertà? Non credo sia questo il messaggio. Devo rinunciare a quello che ho? Io credo che Gesù si sta riferendo al fatto che non si possono servire Dio e Mammona allo stesso tempo. In tanti pensano che le due cose si possono combinare, ma in questo modo si sta riformulando il cristianesimo. Si sta cedendo a quella pericolosa tentazione di prendere il Gesù della Bibbia e distorcerlo in una visione di Gesù un po' più congeniale. Un Gesù borghese, piacevole, rassicurante, un Gesù a cui non dispiace un po' di materialismo, a cui va bene anche una devozione formale, basta che comunque mi posso godere la vita così come voglio. Un Gesù che porta benessere, che porta prosperità. Questa non è la verità biblica. Siamo chiamati a seguire Gesù così come lo troviamo descritto nella Bibbia, qualcuno per cui vale la pena di rinunciare a tutto. David Platt, nel suo libro Seguimi, che consiglio a chi non ha letto di leggerlo perché è un libro sconvolgente, almeno per me lo è stato, ha scritto che il prezzo del discepolato è certamente alto, ma il prezzo del non discepolato è ancora più alto. Ma Gesù non vuole che le persone si affrettino a fare una scelta radicale per lui senza pensare alle implicazioni che sono legate a questa decisione. E dopo aver parlato del prezzo del discepolato, Gesù passa al secondo aspetto che contraddistingue il vero discepolato, che è la decisione. Quindi c'è il prezzo, il secondo aspetto è la decisione. E questo lo vediamo nei versetti dal 28 al 32, che vogliamo leggere insieme, quindi vi faccio tornare un po' indietro. Luca 14, al versetto 28, è scritto: chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Spesso, sapete, il troppo entusiasmo non produce niente di buono. A volte siamo talmente entusiasti di servire il Signore che vogliamo fare qualcosa che va al di là di quello che dovremmo fare, non pensiamo a quello che potrebbero essere le conseguenze, poi a metà strada ci rendiamo conto che abbiamo fatto forse troppo. Okay? E Gesù racconta queste due parabole, simili tra di loro, per illustrare che prendere una decisione per un vero discepolato comporta un'attenta riflessione. Gesù cita questi esempi parlando di coloro che potrebbero correre il rischio di intraprendere un progetto senza calcolare i costi, senza calcolare le risorse. E la prima illustrazione parla di un uomo che si propone di costruire una torre, ma non avendo calcolato bene il costo, non riesce a terminarla. E quindi quella torre incompiuta diventa un po' il monumento della sua follia. E quello che gli ha portato non è stata fama, ma solo vergogna. E la seconda illustrazione è quella di un re che va in guerra contro un altro re senza calcolare se ha le risorse necessarie per affrontare quella battaglia. A metà strada si accorge che il nemico arriva con il doppio dei soldati ed è costretto ad arrendersi e a trattare la pace. E anche in questo caso, piuttosto che ricevere fama, riceve vergogna. E lo stesso vale per i discepoli. I discepoli devono calcolare la spesa e le risorse e considerare se intendono veramente abbandonare la loro vita di tutto cuore a Cristo. È fondamentale comprendere che c'è in ballo o un impegno totale, o una disonorevole vergogna, o una completa devozione, o una indegna resa. Non esistono mezze misure. Al capitolo 9 di Luca, Gesù incontra un uomo che ha un grande desiderio di seguirlo. Quest'uomo arriva lì tutto entusiasta e dice: Signore, ti seguirò, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. E io, quando leggo questo passaggio, dico: ma cosa mai ha potuto chiedere di male quest'uomo? Ha detto: ok, io ti voglio seguire, però voglio solo un attimo salutare i miei. E poi arrivo. Non è una richiesta sconvolgente, ok? Ma la risposta è sconvolgente, quella di Gesù. Perché magari io avrei detto: ok, va bene, saluta i tuoi, poi vieni. Ma grazie a Dio, okay, Gesù non è così. E Gesù dice: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. È sconvolgente. Io, quando leggo questo testo, rimango sconvolto, perché Gesù è così. Gesù vuole insegnare che coloro che vogliono impegnarsi come discepoli devono fermarsi a considerare l'alto costo del discepolato. Devono fermarsi a riflettere senza agire, travolti da questo entusiasmo di seguire Gesù. E capire che Gesù non sta cercando persone che hanno le risorse per seguirlo, ma sta cercando persone che, dopo aver riflettuto, riconoscono che le risorse non ne hanno. Perché questo? Perché quando mettiamo mano a un progetto, qualsiasi esso sia, Noi tendiamo a pensare che possiamo farcela da soli, che il nostro livello di impegno è sufficiente a portare a termine quel progetto. Mentre realizzare l'urgente bisogno di dipendere da Cristo e non dalle nostre capacità in ogni aspetto della vita ci preserverà da inevitabili disfatte. E uno dei discepoli più stretti di Gesù, Pietro, aveva detto di essere pronto ad andare con Gesù in prigione e di seguirlo fino alla morte. Ma tutti sappiamo com'è finita. Pietro non era con Gesù né in prigione né alla morte. E se Pietro, che ha camminato fisicamente con Gesù per 3 anni, non ce l'ha fatta, come potremmo farcela noi? Io credo che nessuno ha le risorse per essere un discepolo di Cristo, non più di quante risorse si hanno per guadagnare il favore di Dio e la vita eterna. Ed è proprio per questo che Gesù ha iniziato il discorso dicendo di non dipendere dagli affetti familiari, dai beni materiali, dalla propria vita, ma riporre una completa fiducia in Lui. E non è solo una questione di ubbidienza, è una questione anche di dipendenza, perché noi siamo incapaci con le nostre forze di fare un vero cammino di discepolato, perché senza Cristo non possiamo fare niente. Qualcuno ha scritto che il discepolato non è seguire Cristo con mezzi sufficienti per fare ciò che Egli comanda, ma seguire Cristo con una dipendenza totale in Lui che ci permetta di fare la Sua volontà. Quindi c'è un prezzo e c'è una decisione. E il terzo e ultimo aspetto invece è quello che riguarda la natura distintiva del vero discepolato. Quindi c'è il prezzo del vero discepolato, la decisione del vero discepolato e la natura distintiva del vero discepolato. Gli ultimi due versetti di Luca 14, versetto 34 e 35, Gesù chiude questo passaggio dicendo questo: il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Questi versetti concludono il discorso di Gesù e uno potrebbe pensare: ma che collegamento c'è tra quello che sta dicendo Gesù e questa conclusione? Gesù sta dicendo che il sale è buono, ma il sale può diventare insipido. Oggi magari è difficile per noi pensare che il sale possa perdere sapore, ma nell'antichità il sale poteva diventare insipido perché era mischiato a diverse impurità. Quindi magari poteva succedere che si deteriorasse e quello che rimaneva non era più buono a niente, nemmeno per come concime per il terreno, e quindi veniva scartato. Il sale rappresenta la vita del discepolo che, ahimè, può diventare insipida. La vita del discepolo, nel momento in cui non svolge i compiti richiesti da Dio, diventa insipida. Non ha più nessun impatto con le persone intorno. E sapete, il sale ha diverse funzioni. Senza entrare nei dettagli, vi leggo solo alcune delle funzioni che può avere il sale. Il sale purifica, conserva, dà sapore, scioglie il ghiaccio, guarisce, smacchia, fa venire sete, preserva, è anche un antisettico. Il sale può avere tante funzioni, ma se non svolge nessuna di queste funzioni diventa insipido e quindi non serve più a niente. Il sale non ha solo tante funzioni, ma il sale ha anche un forte impatto. E per fare sì che il sale sia efficace, cosa dobbiamo fare? Se noi abbiamo un contenitore con del sale e un altro contenitore con dell'insalata, per rendere di impatto quel sale, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderlo e versarlo sull'insalata, altrimenti l'insalata diventa insipida, quindi dobbiamo usare quel sale affinché abbia impatto sulla insalata. Che senso ha aver ricevuto Cristo e poi trattenere un lavoro che Dio vuole fare nella tua vita? Dio vuole usarti così come ha usato i discepoli per la sua gloria. Vuole trasformarti affinché tu possa essere sale nelle tue relazioni. Vuole che tu possa fare la differenza in una società decaduta dove viviamo quotidianamente di rapporti coniugali che non esistono più, di bambini che vengono abusati, di donne che vengono uccise. Questa è la terra e voi siete il sale della terra, dice Gesù nel sermone sul monte. Possiamo essere di grande impatto, ma se non lo siamo vuol dire che il sale è rimasto nella saliera. E se lo lasciamo lì, non ha senso. Sapete, scrivendo questo pensavo a una canzone, non so quanti di voi conoscono Niccolò Fabi, il cantante Capellone, che anni fa cantava una canzone dicendo che la sua vita senza quei capelli così grandi non aveva senso. E in alcune strofe lui dice che un po' è come la spina senza la presa, o l'amo senza l'esca, o lo scettro senza re. Una spina senza la presa non ha senso. Un amo senza l'esca non ha senso. Un re senza lo scettro non ha senso. Dio ci ha detto di essere sale ed è pronto a darci visione per infettare coloro che ci stanno accanto. La mia vita, la tua vita può essere d'impatto per coloro che ti circondano. Dobbiamo prendere coscienza che lo Spirito che ha risuscitato Cristo è in noi e ci equipaggia a essere suoi testimoni. Il discepolo di Cristo ha una natura che lo distingue dal resto. Ma bisogna stare attenti a non esporsi al rischio di un fallimento che poi non porta alcuna utilità. Come il sale insipido possiamo non dare nessuna testimonianza. Quando il sale perde la sua natura distintiva, perde anche il suo valore. Il sale è prezioso quando viene usato, così come sono preziosi i discepoli di Dio che si fanno usare da Dio. Il discepolo deve esserlo in maniera totale e radicale. Non possiamo essere a metà, con un piede di qua e un piede di là. Non si può, o radicale o niente. Non possiamo dire di essere sale e poi siamo insipidi e siamo senza sapore. Gesù vuole una consacrazione totale, radicale, senza limiti, senza ma e senza se. Amen. Sapete, le parole di Gesù che abbiamo letto sono dure, sono parole che fanno riflettere. Tutti noi facciamo dei passi falsi, non siamo perfetti. Dobbiamo lavorare onestamente per farne sempre meno. E voglio lasciarvi con delle domande di riflessione personali che ho fatto a me stesso prima di fare a voi. È Cristo al centro della tua vita? È Cristo il Signore dei tuoi progetti, dei tuoi pensieri e di tutto ciò che fai? È Cristo il Signore delle tue finanze e dei tuoi beni? Se non è così, ti incoraggio a fermarti un attimo e a riflettere bene. Non permettere a niente e nessuno di usurpare il trono che spetta a Cristo. A niente e nessuno. Confessa, abbandona ogni peccato che ostacola una comunione profonda con Lui. Perché se è Lui che siede sul trono della tua vita, sarà Lui a permetterti di vivere una vita in linea con la Sua parola. Noi non siamo bravi. Da soli non possiamo fare niente, anzi, facciamo anche danni. Abbiamo bisogno di Cristo, perché è Cristo che fa la differenza in noi. La salvezza è gratuita, ma una volta che la ricevi ti costa tutto. Per seguire veramente Cristo dobbiamo considerare il costo e mettere Lui al di sopra di ogni cosa. Ed è per questo che Gesù finisce il discorso dicendo: chi ha orecchi per udire, oda. Quindi voglio incoraggiarvi sempre di più a considerare un cammino di vero discepolato con Cristo. A volte la vita ci mette nelle condizioni di essere provati, di avere delle opportunità per deviare un po' la strada. Ma la differenza la fa dove è seduto Cristo. Se Cristo è al centro della mia vita, se Cristo è il fondamento della mia vita, può succedere qualsiasi cosa intorno a me, ma io guarderò a Cristo. Amen. Voglio chiedervi di alzarvi in piedi, se possiamo avere un momento di preghiera, che possiamo chiudere i nostri occhi e avere un momento di condivisione personale con Cristo. Un momento in cui sono io e Gesù e nessun altro. Io e Gesù. Un momento in cui possiamo riflettere sulla nostra vita in questo momento. Dove mi trovo? Chi è seduto sul trono del mio cuore? È Cristo al centro della mia vita? È Cristo il Signore dei miei progetti, dei miei pensieri, di tutto quello che faccio? È Cristo il Signore delle mie finanze, dei miei beni? Vogliamo avere un momento di riflessione davanti a Dio, in cui possiamo condividere con Lui questo, abbandonare, se ci sono dei peccati, abbandonare delle mancanze nei suoi confronti, chiedere perdono e restaurare un rapporto di comunione profonda, intima con Dio, affinché possiamo chiedere a Dio di aiutarci a continuare o a intraprendere nuovamente un cammino di vero discepolato, che possiamo impegnarci a seguire Gesù senza limiti, costi quel che costi. Grazie Signore perché Tu sei qui, perché Tu sei in mezzo a noi. Grazie per la Tua parola, Signore. Grazie per questo dono meraviglioso che Tu hai dato a noi, Signore. Grazie perché Tu hai pagato il prezzo per ognuno di noi. Hai donato gratuitamente a noi qualcosa che non potevamo guadagnarci in nessun altro modo. Sei stato Tu a scendere dal trono della gloria, a camminare in mezzo a noi, a vivere come un uomo e a pagare il prezzo che avremmo dovuto pagare noi. Grazie perché Tu ti sei fatto peccato al posto nostro, perché su di Te è ricaduta l'ira di Dio che era su di noi. Noi non potremmo mai ringraziarti a sufficienza. Quello che però vogliamo fare è impegnarci a seguirti, costi quel che costi. Abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno della Tua guida, abbiamo bisogno che Tu regni nella nostra vita. Sappiamo che è difficile, ma è possibile. Ogni cosa è possibile a chi crede. Grazie perché possiamo confidare in Te. Grazie perché Tu non vieni mai meno, nonostante le nostre mancanze, nonostante i nostri peccati, nonostante tutte le volte che non mettiamo Te al primo posto, Tu rimani fedele. Aiutaci a camminare con te, aiutaci a seguirti in una maniera radicale, che possiamo svuotare le nostre menti da preoccupazioni, pensieri, problemi, perché sei tu che ti prendi cura di noi. Noi vogliamo solo impegnarci a seguirti. Grazie Signore, perché sei buono con noi, sei misericordioso. Grazie perché le tue compassioni si rinnovano ogni mattina. Chiedo che tu possa benedire ogni persona qui presente, Signore. Che il tuo spirito possa soffiare in ogni cuore, in ogni vita. Che tu possa ridare forza allo stanco, ridare energie a chi sta soffrendo. Che tu possa ristabilire il fisico, la mente, il cuore, Signore, a chi sta vivendo un periodo di difficoltà. Tu conosci, Signore, ogni situazione. E io so che tu ti muoverai, Signore, che tu provvederai a ogni nostro bisogno, perché lo hai sempre fatto e sempre lo farai. Benedici questa comunità, Signore, benedici il loro servizio a te, Signore, benedici la loro missione, benedici ogni cosa che fanno. Che tu possa essere il loro capitano sempre, ogni giorno. Che tu possa essere glorificato attraverso questa comunità. Che loro, i loro cuori possano gioire della tua presenza, possano essere soddisfatti in te. Grazie Padre, nel nome di Gesù, nostro Signore. Amen.